Accidenti, prof. Si vede che se la son tirata i Pearl Jam, perché alla fine le code non ci sono state per comprare il loro disco, alla fine, cioè non l'ha comprato nessuno.
Che bella questa, l'hai pensata durante l'ascolto.
Sei minuti di canzone per pensare questa battuta.
Va bene.
Facevo meglio andare in
È
bagno.
È arrivato il momento della nostra settimana, devi raccontare cosa è successo negli anni.
Eccomi qua.
Da oggi, che è lunedì, alla prossima domenica. Vai, parti.
Assolutamente, 13 novembre del 1954,
sì.
Un sondaggio di Billboard, che abbiamo nominato più volte, cioè la classifica nazionale dell'America,
musica statunitense,
quindi
certo,
di tutti gli stati dell'America, diciamo che segnala che nella musica trasmessa per radio,
sì,
va in onda il 42% di musica pop.
Nel 54,
nel
questo,
54,
eh?
L'11% di country e western e il 5% di rhythm and blues.
Perché il 5% è la musica nera. Pensa quanto poco entravano in classifica i cantanti di colore all'epoca.
È veramente, veramente.
È incredibile. Vai avanti.
E praticamente gli artisti più battuti sono Perry Como,
Magic Moments, la conosci?
Magic Moments.
Che la sa.
Tarata. E poi c'è Patti Page.
Questa non la sai, vabbè, vai
non
avanti.
La so.
Poi?
Diciamo che quelli preferiti come Frank Sinatra e anche Doris Day.
Sì, Doris Day era che sarà
whatever will be will be. Certo,
bravo,
che la so, le so
ma
tutte.
Ma bravo,
tutte.
Oggi è preparato. Oggi gli do 8, guarda.
Oh, là, però il disco di maggior gradimento, diciamo nel questo 5% di R&B, si chiama Shake, Rattle and Roll.
Certo.
Ma non nella versione
di Joe Turner,
bensì in quella rivista corretta da Bill Haley.
Che ti ricordi, abbiamo
certo
parlato le prime puntate parlando
perché
di Rock Around the Clock.
E uno era
ciccione,
esatto,
sì, quello che dicevano che aveva inventato il rock and roll, che non è vero. Vai.
Non è vero. Piccolo imbroglione, però si è beccato ovviamente il 5% della classifica nazionale.
Bene.
Dunque, 14 novembre, martedì nel 1969, quindi poco prima che nascesse Davide,
sì,
300.000 pacifisti si ritrovano a Washington e 150.000 a San Francisco, quindi sulla costa est e sulla costa ovest, e dimostrano contro l'atteggiamento americano in Vietnam.
Bravi.
Quindi Give Peace a Chance,
che è la canzone,
esatto, della Plastic Ono Band, è l'inno del corteo.
Chi l'ha scritta Give Peace a Chance?
L'ha scritta quel signore che ha fatto anche l'Africa Aid, come si chiama?
No, dai, avanti.
Michael Jackson.
Guarda che passo a 7.
L'ha scritta
Give Peace a
Chance. Ecco.
E la Plastic Ono Band che cos'è?
Di Ono,
Yoko Ono.
Yoko,
quindi
Ono.
Chi l'ha scritta la canzone?
Chi? Quello che è il signor fidanzato di Yoko
ma
Ono.
Ma non sai neanche come si chiama?
Sì, come no?
No, ma passi
era
a
uno
6,
dei Beatles, lui, eh?
Passi a 6.
Era John Lennon.
Ma non ci posso
John
credere. Sei passata a 5 improvvisamente.
No,
vabbè, vai avanti, vai, basta, vai.
Ma mi hanno
va bene, vai.
15 novembre.
Sì, del
15 novembre nel 69, sempre lo stesso,
sì,
anno.
Sì.
A Tampa Bay,
sì,
in Florida. C'è Janis Joplin,
oh,
che io so chi è, non è la moglie di nessuno.
Beh, meno male.
Dei Beatles, per esempio.
No.
Viene fermata dalla polizia,
oh,
e nel suo camerino, dopo un concerto, perché viene accusata, pensa a te, di aver usato un linguaggio volgare e indecente sul palco.
Ogni tanto le scappava.
Diciamo che in quegli anni lì non era così facile, cioè se la polizia di quegli anni avesse sentito mai un disco di Fabri Fibra,
sì,
l'avrebbero menato lì nel a manganellate.
No, la manettavano proprio, buonanotte.
Comunque,
buttavano anche la chiave, secondo me.
La Janis a Tampa,
sì,
ci ha dovuto mollare $500 di cauzione per uscire. E sapete cosa ha fatto quando ha pagato?
Sì.
Ha detto altre parolacce e ha dovuto pagare di nuovo.
Allora, va bene, vai avanti, allora, vai.
Nel 16 novembre, giornata del 16 novembre, nel 78,
sì,
i Queen, grandissima band, di nessun fidanzato di Yoko Ono, per esempio.
No,
perché nessuno di quattro,
no,
era fidanzato con Yoko Ono, e non erano fidanzati neanche tra di loro.
No.
Sebbene fanno dei video.
Vabbè, basta, vai avanti.
Vabbè,
allora,
suonano al Madison Square Garden di New York. E gli spettatori sono piacevolmente colpiti dal gruppo di cicliste in topless che accompagnano l'esibizione di Fat Bottom Girl.
Che tu sai cos'è il topless?
Il topless, praticamente, sì, c'è un topo sicuramente, c'è un ratto,
no,
un animale, un roditore,
no,
che in bicicletta, no, forse fa girare la ruota della,
no,
signorina.
No, no,
no.
Vabbè.
è una cosa che non si può dire.
Non sai cos'è il topless?
Lo so cos'è il topless.
Andavano senza reggiseno.
E dove andavano in bicicletta?
In giro, in bicicletta.
Ma per il Madison Square Garden?
Sì.
E Janis Joplin cosa ha fatto quando le ha viste?
Non c'era.
Ha detto
delle
parolacce.
Non c'era Janis Joplin. Vai avanti, leggi.
Comunque, all'interno della copertina del disco proprio, Jazz, dove c'era questa hit, c'è un poster con decine di ragazze seminude in bicicletta. Cioè i Queen hanno fatto anche loro una cosa un po' così borderline,
un po'
nessuno
forte.
Gli ha fatto pagare la cauzione.
No, niente, all'epoca no. Vai.
All'epoca, il 78 ormai eravamo sdoganati. 17 di novembre.
Sì.
Eh?
Che giorno è?
Il 17.
Sì, 17, vabbè, 17.
Nel 1977,
sì,
i Ramones,
sì,
suonano e producono senza soluzione di continuità, raccogliendo anche un buon successo commerciale, come testimonia A Rocket to Russia, che allinea i brani a presa rapida Sheen is a Punk Rocker, Teenage Love Bought Me e Rock Way Back, e anche cover di Trashman e Bobby Freeman.
Trashman, lo sai chi sono?
Allora,
vedi,
certo.
Quelli là
ma
sono
vuol dire uomo spazzatura?
Sì.
Perché?
E l'altro gruppo?
Bobby Freeman.
Bobby Freeman non sa. Do you wanna dance? Niente, non sai niente.
Non
vabbè,
so niente.
Vai avanti, vai.
Però praticamente in questo disco Rocket to Russia loro praticamente suonano e producono a presa diretta, e il disco però ha un successo nonostante sia ormai...
Tutto questo in Russia?
No.
No.
Cioè non lo fanno in Russia davvero,
no.
Lo fanno in America.
No, ma hanno successo anche in Russia.
Ne hanno, assolutamente, sì. Chiaramente il gruppo ovviamente in questo di questa roba qua gioisce perché ha un grande successo, nonostante abbiano registrato un po' in modo approssimativo, come
al solito.
Perché poi Ramones non hanno mai registrato niente di non approssimativo.
Tutto approssimativo. È molto veloce anche.
Bene, dovremmo essere arrivati al 18 di novembre, in cui nel 75 c'è Bruce,
sì,
il nostro caro Bruce Springsteen, suona il suo primo concerto a Londra. Quindi esce dagli Stati Uniti per andare in Inghilterra.
Certo.
E dove l'ha fissato? A Londra, all'Hammersmith Odeon.
Bello, ci sono stato
anch'io a vedere i Guns N' Roses. E tu cosa ci hai visto?
Io ci ho visto Bob Dylan.
Non è proprio uguale.
Beh no, due cose diverse.
Però
vai.
In compenso Axl Rose sta diventando uguale a Ben Hill ultimamente, quindi...
Ma non ce ne frega niente a noi.
No, però è sempre inglese. Perché Ben Hill era inglese.
Vabbè, vai avanti.
E praticamente una super mega campagna di pubblicità dove il manifesto più figo dice: Londra è finalmente pronta per Bruce Springsteen.
Giusto.
E ovviamente il concerto è super mega
fantastico.
Frequentato.
Bene, abbiamo finito?
Penso di sì. No, il 19.
Ah, ci abbiamo ancora il 19.
Il 19 perché il 19 che sarebbe domenica. Cosa succede però nel 1966?
Sì.
Le Supremes, di cui abbiamo parlato in una puntata,
certo, Supremes.
Sono in testa alle charts americane con il singolo You Keep Me Hanging On.
Sì.
E la canzone sarà nuovamente un successo due anni più tardi con la versione rock dei Vanilla Fudge.
Vanilla Fudge.
Sono di faggio, sono proprio di legno.
Sì, sono di legno.
Ah,
sì.
Pensavo.
Vai.
Pensavo. Nel 68, due anni dopo, Diana Ross e le Supremes appunto si esibiscono al Palladium Theatre di Londra. E cosa succede? Per la prima volta, diciamo, assiste a questo concerto di musica pop un personaggio importante, la regina Elisabetta.
Sì.
Che di solito non ascoltava musica solo da camera, insomma. Anche
sì,
perché...
la regina Elisabetta in verità aveva già assistito ai Beatles qualche anno prima, ma comunque non ha importanza.
Però, insomma, Diana Ross, visto che c'è la regina, decide di tenere un discorso molto emozionante, emotivo, sul tema della convivenza e dei diritti civili, perché non hanno i piedi di rivoluzione, 68.
Eh beh, sì.
E quindi decide
c'erano
di...
problemi razziali ancora. Va bene, hai finito?
Direi di sì.
Vabbè, mando lo stacchetto, vai.
Vai, con lo stacchetto.
Allora, riprendiamo il discorso sui Pearl Jam.
Siamo qua per loro, la monografica più bella di questo programma.
Ecco, Jack Irons rimane nella formazione anche nel successivo Yield, quando i Pearl Jam hanno ormai una consolidata fama internazionale, cioè sono diventati veramente famosi. Il disco, in qualche modo, segna il ritorno della band alle sonorità degli esordi, agli inizi. Ed è il primo album in cui, tra l'altro, ciascun membro del gruppo apporta brani completi. Questo un po' per liberare Vedder e Gossa, che sennò sono pressati dal fatto di essere i principali compositori, continuano a scrivere sempre loro. In questo caso la band dà una mano a questi due poveri,
scrivono un po' ciascuno,
questi stacanovisti delle canzoni scrivono un po' ciascuno, e quindi loro si rilassano un po'. Diverse canzoni di Yeld sono tra l'altro ispirate, e questa è una cosa curiosa, ad opere letterarie, come è il caso di Pilate, che è ispirato al Maestro e Margherita di Bulgakov, che tu hai letto sicuramente
più volte. Sì, ricorda un po' la nostra situazione con tu fai il maestro
e tu fai
io...
Margherita. Sì, beh, certo, sicuro.
Però doppia mozzarella io.
Sì. Prego?
Però doppia mozzarella
io. Doppia mozzarella, va bene. Le polpette anche sopra, tra l'altro.
Certo, chiaro.
Uno schifo vero di pizza, va bene. E poi in Hiding, che si rifà agli scritti di Charles Bukowski, che tu questo lo conosci sicuramente.
Io questo, diciamo che non solo lo conosco, lo emulo.
Lo emuli.
A mio modo.
Esatto. Poi è il singolo The Evolution, che si rifà a un altro scrittore famoso, Daniel Quinn, che tu non conosci, che soprattutto nel libro Ismaele. Vabbè, comunque quest'ultimo è accompagnato da un famoso e piuttosto arrabbiato video,
un cartone animato.
Bravo, un cartone animato realizzato da Kevin Altieri e anche dal più noto Todd McFarlane, che è uno dei migliori illustratori di Spider-Man.
Assolutamente.
Come faceva raccontaci com'era il tema del
Il cartone. Perché The Evolution parla proprio di questa cosa un po' cattiva, ci sono dentro un po' di scene violente, roba un po' fantascientifica, c'è dentro un po' di tutto.
Ed era bello il cartone.
Il cartone era molto bello, perché poi
lo
lui è
davvero... Lo consiglio ai nostri amici di
solo se hanno più di 14 anni.
Ah, perché sono tosti.
Ci sono delle immagini un po' di sbrago.
Allora è meglio che non lo guardi. Va bene. Il primo singolo dell'album, Given to Fly, ha fatto in maniera tale di catapultare, diciamo così, per Jam in una specie di polemica.
Eccola là.
Perché vengono accusati di aver plagiato il riff principale di chitarra e anche la linea vocale di Going to California degli Zeppelin. E qui la polemica, tu non te la ricordi perché vedo che mi guardi
basito, perché basito, non ricordo quella degli Zeppelin.
E in effetti la somiglianza è notevole.
È vero, quindi?
Sì, abbastanza, anche se il pezzo poi si apre alle classiche sonorità del present, però la prima parte, diciamo, ma possiamo dire che più che plagio
tributino
sarebbe, è più onesto parlare di influenze della band di Page e Plant, quindi gli Zeppelin, senza poi nessuna intenzione di copiare veramente fino in fondo,
perché con il successo che hanno avuto non ne avevano bisogno.
No,
io li difendo.
Io chiamerei un peccato veniale. Comunque, per chi si ricordasse, e tu non te lo ricordi, Going to California, facciamo ascoltare subito Given to Fly dei Pearl Jam, e chi conosce Going to California può capire o no se questo è un plagio o no.
Io poi me la sento.
Va bene, Given to Fly, Pearl Jam. Oh,
song.